Matteo 11, versetto 28. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. E voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Quanti hanno sperimentato l'amore di Dio nella loro vita? Posso vedere le mani alzate? Tu no? Quanti hanno sperimentato la libertà che c'è in Cristo? Siamo stati liberati, siamo, quando abbiamo conosciuto il suo amore abbiamo detto sì a loro. Abbiamo detto sì a noi, abbiamo detto sì a Gesù. In un modo o in un altro la nostra vita, non diciamo che è cambiata tutta da un giorno all'altro, non diciamo se non è vero, la nostra vita ha cominciato a cambiare, vero? È successo qualcosa nel mondo spirituale, noi siamo nati di nuovo, lì le cose sono cambiate in un istante, non è un processo, è un miracolo che Dio fa in quel momento. Noi veniamo salvati perché abbiamo detto sì a Gesù e il nostro destino cambia in maniera straordinaria e la nostra vita comincia a cambiare. Siamo stati liberati dall'ansia, come ha letto Umberto, siamo stati liberati dalla paura. A volte non tutte le ansie sono andate via, è vero o no? A volte sono rimaste delle paure, sono rimaste delle ansie. Qualcuno addirittura si è sentito in colpa, ha detto: ma se la mia vita è cambiata, se sono una nuova creatura, sono figlio di Dio, come posso avere ansia e posso avere ancora? Dovreste chiudere il cellulare. Aspetta, chiudete il cellulare. No, l'ho staccato, l'ho staccato. E a volte siamo andati nell'ansia, nella paura. Ci sono certe cose che noi non comprendiamo in realtà. Matteo 11:28. Ma c'è qualcosa in questi versetti che stamattina ha parlato al mio cuore, che sapevo, che conoscevo, che sicuramente voi conoscete. Però voglio condividerli perché ci sono a volte delle cose, vedete, noi leggiamo, ma quando è Dio stesso che ti parla e poi ti dice vai a leggere quello che io ti sto dicendo, vallo a leggere, tu leggi quel versetto e per te acquisisce un significato totalmente diverso. Venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati ed io vi darò riposo, prendete su di voi il mio giogo. Noi siamo stati liberati dal giogo della schiavitù. Quanti sanno cos'è un giogo? Non un gioco, un giogo. Il giogo è quello che viene messo nel collo dei tori o dei buoi, fate voi, per arare. Il contadino li guida e i buoi vanno avanti e arano la terra. C'è questo pezzo di legno fatto con due U, a forma di due U aperte, che vengono messi sul collo dei buoi. Ci sono questi due buoi che camminano per arare la terra, servono per arare la terra. Anticamente venivano usate anche per fare ogni sorta di lavoro nei campi a quel tempo. Gesù ci ha liberato dal giogo della paura, ci ha liberato dal giogo del peccato, ci ha liberati dal giogo della legge, ma non ci ha lasciato in libertà nel campo. Lui ci ha dato il suo giogo ed è qualcosa che in un modo o in un altro non ci piace. Noi vorremmo essere liberi di fare ciò che vogliamo e in realtà è così, perché lui ci ha liberati per fare quello che noi vogliamo. Infatti seguire Gesù è una scelta quotidiana, servire i fratelli e il corpo di Cristo è una scelta, non è un'imposizione. Tu sei stato liberato dalla schiavitù del peccato affinché potessi essere libero di chiamarlo, affinché potessi essere libero di servirlo, affinché potessi essere libero di fare la sua volontà. E Gesù, dice la Bibbia qua, Gesù stesso dice, prendete su di voi il mio giogo, e lo sta dicendo a persone che erano travagliate e stanche. Come io sono travagliato, sono stanco, sono affaticato, sono pieno di ansia, sono pieno di problematiche, e tu mi stai liberando, ma vuoi darmi un altro giogo? Che senso ha? Mi hai liberato dalla schiavitù per mettermi sotto un'altra schiavitù? No, dice la Bibbia, in Luca al capitolo 1, è il papà di Giovanni Battista che quando profetizza, spinto dallo Spirito Santo, dice: egli ci ha liberati dalla schiavitù affinché noi lo servissimo senza paura. Ci ha liberati dalla schiavitù affinché noi lo servissimo. Come sono stato liberato dalla schiavitù? Oggi sono un re, sono un sacerdote, sono un ambasciatore per Cristo, sono un figlio di Dio, e vuoi che io ritorni a servire? Il Signore dice: non è un obbligo, è una scelta, ma è in quel servizio che tu trovi il tuo riposo. Il gioco era un gioco condiviso, nel senso che in questo gioco era messo sopra due buoi. E gli agricoltori di un tempo sapevano che dovevano mettere un bue molto più anziano, che sapeva qual era il lavoro che si faceva da anni ogni giorno, e metteva un bue più giovane accanto sotto lo stesso giogo, perché era quello che dava la spinta, che dava la forza, perché era quello che aveva più energie, mentre quello anziano dà la direzione. Se metti due buoi giovani, se ne vanno uno da una parte e uno dall'altra, rompono il giogo e vanno in libertà. Se metti due buoi anziani, avrai un buon lavoro ma molto lento. Ma se metti un bue anziano e un bue giovane, tu avrai la forza del giovane e avrai l'esperienza dell'anziano. E Gesù non sta dicendo: io vi do un giogo. Gesù sta dicendo: io vi do il mio. Sapete cosa sta dicendo Gesù? Io voglio condividere con te il mio giogo. Lui è il buon anziano che conosce la direzione e sa dove bisogna andare. Lui ci ha liberato affinché noi potessimo sprezzare con tutte le nostre forze e le nostre energie in questa vita. Ma se la nostra energia e tutta la nostra vita non la impieghiamo per amare Dio e fare la sua volontà, noi impiegheremo tutte le nostre energie per distruggerci e distruggere gli altri. Perché noi non sappiamo come vivere, a meno che non condividiamo la vita con colui che ce l'ha data. Noi non conosciamo la nostra vita. E noi non possiamo fare del bene a noi stessi a meno che noi non camminiamo assieme a colui che ce l'ha donata, che l'ha creata e che ce l'ha donata. E Gesù sta dicendo: io voglio condividere con te il mio giogo. Perché? Molto semplice. Perché Gesù ha detto: la messe è grande e gli operai sono? È una frase famosissima che tutti quanti conosciamo a memoria. Eppure qua ci sono dei buoi che sono in libertà ancora. In Proverbi, credo al capitolo 14, è scritto che la greppia è vuota per mancanza di buoi. E dice: l'abbondanza del raccolto dipende dalla forza del bue. L'abbondanza del raccolto dipende dalla forza del bue. Gesù guarda le folle e dice: la messe è grande, il campo di raccolta, il campo dove bisogna andare a lavorare è grande, ma gli operai sono pochi e saranno sempre pochi. Gesù non ha mai promesso che gli operai sarebbero stati abbastanza. E quando parla di operai, parla, nel testo greco si dice letteralmente, viene tradotto letteralmente, uomini di fatica. Uomini non nel senso il maschio, uomini nel senso come genere umano. uomini e donne, maschi, no, maschi e femmine, uomini e donne, ci comprendiamo, uomini di fatica. A noi non piace fatica, noi siamo stati liberati e pensiamo che ormai possiamo fare quello che vogliamo. Non è così. Gesù spezza il giogo del peccato nella nostra vita, Gesù spezza il giogo della legge nella nostra vita e poi mette sopra di noi il suo giogo che è dolce ed è leggero. Ebrei 4 dice: noi che abbiamo creduto siamo entrati nel riposo. E a casa ci avvaglia sempre, però quale riposo? Prima ero schiavo, ora è travagliare, ma quale riposo? Molto semplice, perché il riposo non è un riposo dall'opera, è un riposo nell'opera. Io ho sperimentato che mi riposo molto di più servendo Dio che non stando a letto a dormire. Io ho sperimentato che provo molto più gioia nel dare che nel ricevere. Ho sperimentato che ho molto più entusiasmo nel dare amore che nel ricevere. Ma non lo impari in un giorno. Devi passare attraverso le lacrime, attraverso sofferenze, attraverso delusioni amare. Devi passare attraverso uno specchio, lo specchio che riflette la tua immagine e ti fa vedere quanto brutto sei. E scopri alla fine che la tua vera bellezza è solo in Cristo. Perché senza Cristo, diciamoci la verità, facciamo un po' schifo, anche un po' più di un po', spirito di poco poco, via, proprio non c'è niente da prendere senza Cristo in noi, vero? È così, quando ci guardiamo allo specchio e vediamo realmente lì l'immagine di colui che Dio ha salvato, allora comprendiamo: Dio, sei stato misericordioso con me, allora quanto più devo dare misericordia a coloro che ne hanno bisogno o a coloro che non se lo meritano. Noi pensiamo che non se lo meritano, ma chi è che se lo merita? Gesù condivide il suo giogo con noi affinché noi facciamo l'opera sua. Gesù un giorno ha detto: io sarò con voi sempre, io non vi lascerò e non vi abbandonerò, io sarò con voi fino alla fine. Sapete quando ha detto questo? Quando ha dato il mandato di evangelizzazione mondiale. Non l'ha detto in un altro contesto. Gesù assicura la sua presenza a coloro che sono disposti a fare l'opera. Non sto dicendo che Gesù non è con quelli che non fanno l'opera, ma Gesù sta dicendo: quando voi farete la mia opera, voi vedrete l'evidenza della mia presenza con voi. Gesù ha detto: andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura, e chiunque non ha creduto sarà stato battezzato, sarà salvato, chi non ha creduto sarà condannato. E poi ha detto: questi sono i segni che accompagneranno coloro che hanno creduto nel mio nome: cacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano i serpenti, se berranno qualcosa di mortifero non farà loro alcun male, imporranno le mani sugli infermi e questi guariranno. E dice la Bibbia: dopo aver detto queste cose, Gesù fu assiso alla destra del Padre nella gloria. Dice: da quel momento i discepoli andarono tutto attorno predicando la parola con i segni che lo accompagnavano. I segni accompagnano qualcuno che va, i segni non accompagnano qualcuno che sta. Se tu vai, tu avrai l'evidenza che Gesù è con te. Se tu non vai, tu non hai bisogno dell'evidenza che lui sia con te. Perché qual è l'esigenza di vedere che Dio è con noi se noi stiamo a casa a non fare niente? Lui non ti ha salvato semplicemente per stare sulla sedia a strada con gli occhiali da sole, con sotto l'ombrellone bevendo Coca-Cola. Anche se è bello farlo di tanto in tanto. Ma lo stile di vita che ogni credente è: Signore, dimmi cosa vuoi che io faccia per te. Signore, qual è lo scopo della mia vita? Io non sono stato salvato semplicemente per essere liberato, perché se lui voleva fare questo, lui ti salvava e ti uccideva. Lui ti salvava e ti porteva con lui. Ma se lui ti ha lasciato qua, c'è un motivo. Dì alla persona accanto a te, c'è un motivo per il quale sei vivo. Dillo, dillo, se tu sei viva, c'è un motivo. Gesù non sta dicendo: venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati, io vi darò riposo. Quanto è brutto leggere la Bibbia a versetti, mamma mia. Quanto è brutto leggere la Bibbia a versetti, perché ti perdi il contesto. Perché è brutto poi dire: prendete su di voi il mio giogo. Voi, prima dammi il riposo e poi ne parliamo. Prima liberami e poi vediamo, se ho tempo. No, Gesù ha detto: il riposo che avrete venendo a me è soltanto se prendete il mio giogo su di voi e imparate da me. Tu scopri il vero motivo della tua vita quando tu guardi a Gesù e impari da lui. Imparare cosa? Come si vive veramente. Come si vive da re, come si vive da veri ambasciatori del regno di Dio, come si vive da veri figli di papà. E imparate da me che sono umile e mansueto di cuore, o mansueto ed umile di cuore, la stessa cosa. Quindi lui ci libera, dice la Bibbia, l'unzione di Dio spezza il giogo, ma appena lui rompe il giogo su di noi, lui condivide il suo giogo con noi. E dice: stai accanto a me e aiutami a portare il raccolto a casa. Aiutami a portare il raccolto a casa, perché ci sono 56 milioni di buoni motivi per fare l'opera assieme a lui. Persone che ancora non conoscono il Vangelo, che stanno morendo senza Cristo e che hanno bisogno di qualcuno che gli porti il messaggio del Vangelo. Qual è il motivo di questa comunità qui? Ma qual è il motivo di un centro missionario? Qual è il motivo per il quale facciamo migliaia e migliaia di chilometri, non al mese, alla settimana? Qual è il motivo per il quale lasciamo le nostre case, mogli, figli? Qual è il motivo per il quale non abbiamo case di proprietà? Qual è il motivo per il quale andiamo a volte vestiti come persone che li incontri per strada come dei pezzenti? Perché non avremmo noi pure il diritto di avere delle buone cose e andare in maniera dignitosa? Certo. Ma la vita è fatta di scelte ed è fatta di priorità. E sulla base di quella che è la tua priorità, tu determinerai il tuo destino e il tuo futuro. In base a che tipo di scelte tu farai, tu vedrai dei risultati. Molti si lamentano perché non vedono Dio all'opera, ma la loro vita parla totalmente di tutto tranne che di Dio. Non fraintendetemi, non sto giudicando. Io ho fatto tanti errori nella mia vita e continuo a farli, e mi rendo conto che ci sono conseguenze che non puoi evitare. Però io so una cosa: essendo un musicista, ho imparato un principio in questi anni, che mentre suonerai ti scapperà sicuramente una nota sbagliata, sbaglierai qualche accordo, ma la tua vita non sarà determinata da quell'errore che hai fatto, perché alla fine la gente non si ricorderà l'errore o la stonatura. Ricorderà tutto l'insieme della bellezza di quella musica. E così è la nostra vita. Noi siamo la sinfonia di Dio, noi siamo la sua opera d'arte. Non siamo perfetti nel nostro carattere, ma una cosa è certa: noi possiamo decidere e scegliere di seguire Cristo, di fare la sua volontà e di splendere la sua gloria in ogni luogo dove noi andiamo. Noi possiamo essere il profumo di Cristo ovunque noi andiamo, e le persone vedendo noi possono vedere veramente la luce di Dio. È una scelta. la scelta di andare sotto quel giogo ogni giorno. Non è una scelta che tu fai una volta per sempre, è una scelta quotidiana dove tu ti svegli la mattina e gli dici: dai Gesù, andiamo per la raccolta. Dove tu ti svegli ogni mattina, ti giri attorno e dici: dov'è la mia croce? Perché è una scelta, è una decisione quotidiana dove tu prendi la tua croce, te la metti sopra, te la carichi e la porti ovunque Lui ti manderà. E tu sai che caricandoti quella croce, Lui è con te e Lui manifesterà la sua presenza in qualunque cosa tu farai. E qualunque cosa a cui tu metterai mano profumerà di Cristo. Poi ci saranno sempre gli stupidi e gli ipocriti, che qualunque cosa tu farai saranno sempre là a criticarti, che non vedranno mai il bene dentro quello che fai, ma vedranno soltanto il capello messo fuori posto. Ma non puoi vivere una vita seguendo quello che gli altri dicono o quello che gli altri pensano. Questo è avere paura degli uomini o cercare di piacere agli uomini. Paolo ha detto: se cercassi di piacere agli uomini non sarei servo di Cristo. Devi decidere a chi piacere. Devi decidere dove mettere il tuo cuore. Dobbiamo decidere. Lì dove c'è il nostro tesoro, lì c'è il nostro cuore. Lì dove c'è il nostro tesoro, lì c'è il nostro cuore. E il tuo lavoro, il tuo tesoro, lì ci sarà il tuo cuore. E la tua fidanzata, il tuo fidanzato, il tuo tesoro, lì ci sarà il tuo cuore. E una struttura, una comunità, un centro missionario, una scuola di formazione, il tuo tesoro, là c'è il tuo cuore. Ma se il tuo tesoro è Cristo, non avrai mai più un cuore, perché vivrai con il suo. Se Cristo è il tuo tesoro, non avrai più una volontà, avrai solo la sua volontà. Se Cristo è il tuo tesoro, non avrai altri progetti, è Lui il tuo progetto. Se Cristo è il tuo tesoro, non avrai una lista di priorità. Lui è la tua priorità e Lui è la lista. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me. Gesù sta dicendo: sei stato liberato per iniziare a stare con me, a lavorare insieme a me. Andiamo nel campo, continuiamo a stare in questo campo. Del resto ci stavi prima. Ci stavi anche prima di conoscere Cristo in questo campo che si chiama mondo, che si chiama terra. Non possiamo scappare dal mondo, non possiamo decidere di chiuderci da qualche parte ed esimerci da quelle che sono le realtà attorno a noi e le circostanze. Siamo in una nazione, viviamo in una nazione che sta vivendo una crisi come mai prima. Cosa dobbiamo fare di fronte a questa crisi? Possiamo decidere di lamentarci continuamente. Fratello, come stai? E c'è crisi. No, non ti ho detto come stai economica, come stai? C'è crisi. Sembriamo telecomandati da ciò che ci dicono dai telegiornali e non riusciamo a comprendere che se in Italia c'è crisi è perché qualcuno sicuramente ha fatto degli errori, ma noi non possiamo dipendere da questa crisi. Perché o serviamo un Dio onnipotente e straordinario che sa tirarci fuori da ogni condizione, o siamo diventati evangelici e stiamo servendo una religione. Noi dobbiamo finirla con il piano B, perché questo non dà gloria a Dio. Ci sono ragazzi e giovani qui che sono stati chiamati al ministero e chiamati ad andare in missione e hanno pensato subito: se vado là troverò il mio fidanzato. Meglio stare in comunità, ci sono belle carusi, belle picciotte. Di persone alle quali Dio ha detto di fare dei passi di fede di un certo tipo a livello economico e hanno subito pensato: e come farò? E voglio dirti, e te lo dico con molta tranquillità, perché io ci sono passato, so quello, io sono passato da questi errori, da questi sbagli, da questi fallimenti, e ho dovuto sbattere la faccia non contro il muro, contro la croce, e riconoscere che quando Dio mi ha detto una cosa e non l'ho fatta è perché non avevo fede. E perché alla fine mi sono dovuto rendere conto che non credevo realmente in Dio. Posso cantare, posso predicare, posso sfoggiare la mia fede, ma arriverà la resa dei conti quando Dio ti chiederà di fare qualcosa. Sono come quelli che vanno sempre in giro cercando conferme da parte degli uomini di Dio. Prega per me perché non voglio capire se Dio mi sta dicendo una cosa. Ma Dio ti ha già parlato, sì, già 5-6 volte. 5-6 volte sei ancora qui ad aspettare conferme. Tu sei una persona disubbidiente che non te ne frega niente del regno di Dio. Se tu sai che Dio ti ha parlato, io ti consiglio di fare quello che Dio ti ha detto, perché avrai sicuramente un'alternativa e un piano B, ma non sei nel campo con Gesù. Non sei nel campo con Gesù. Avrai la tua vita tranquillamente, ma non arrabbiamoci se poi non vediamo certe cose. Finché non avrai dato tutto, non aspettarti certe cose. Mauro, sto facendo il pentecostale all'antica stasera. Eh? Gesù ha detto: io spezzo il giogo del peccato e della schiavitù della legge nella tua vita, ma prendi il mio giogo e impara da me, che sono mansueto e umile di cuore, perché soltanto con il mio giogo sul tuo collo che tu avrai riposo. Io ho a che fare con i miei giovani ed è straordinario sentirli dire, se penso a com'era la mia vita un anno fa, che ogni giorno cercavo discoteche di qua a destra, amici, bar, e oggi non ho neanche più la voglia di fare certe cose per il semplice fatto che Dio ha conquistato la mia vita. E il mio unico e solo desiderio è vedere la gloria di Dio. Non c'è ricchezza più grande di sentire parole del genere, non c'è benedizione più grande, credo, per il regno di Dio, di ascoltare parole così benedette, così straordinarie. Cosa vogliamo fare della nostra vita? Molte persone vivono nell'ansia perché non stanno lavorando insieme a Gesù. Molte persone vivono nella paura perché non stanno lavorando con Gesù. Gesù ha detto: chi non raccoglie con me disperde. Chi non raccoglie insieme a me per la mia causa disperde. Come fai a raccogliere e disperdere? Quanti di voi si sono trovati in condizioni, come faccio una metafora, di mettere soldi in una borsa bucata? Sono alzato la mano, signore, nessuno l'ha capito. Faccio un altro esempio. Quanti di voi pensavate di avere un guadagno da una determinata situazione, vi siete trovati questo guadagno e dopo un po' di tempo vi siete resi conto che in realtà quel guadagno ha creato un danno nella vostra vita? Eh? Usiamo l'aspetto sentimentale. Non me ne vogliono i giovani in questo momento. Molti che volevano servire Dio in una certa maniera si sono lasciati guidare dal sentimento. C'era proprio quasi un godimento soltanto a vedere quella persona, e si sono resi conto che stando con quella persona non solo si sono allontanati da Dio, ma hanno avuto dei danni incredibili. Un lavoro di un certo tipo che si pensava che potesse portare benedizione, prosperità e tranquillità economica, alla fine ci siamo resi conto che c'ha tutto ciò che pensavamo fosse una benedizione si è rivoltato contro di noi. Non perché probabilmente, non necessariamente quella cosa era dal diavolo, ma l'abbiamo gestita male perché gli abbiamo messo la nostra priorità. Non è sbagliato fidanzarsi, è sbagliato mettere nella persona, fare della persona la propria priorità. Non è sbagliato avere un buon lavoro, anzi, gloria a Dio se ci sia. Ma è sbagliato considerare quel lavoro come lo scopo della vita. Il matrimonio, i figli, una comunità, il ministerio, il servizio a Dio può diventare il tuo idolo e ti può distruggere. Io ho visto ministri di Dio cadere in una depressione tale da tentare il suicidio. Come si fa? Possiamo anche giudicare o essere presuntuosi nel sentirci migliori, ma io so cosa significa trattare al ministero e arrivare al punto di considerarlo così importante da non riuscire più a vivere, ad avere pace. Io lo so, ci sono passato. In 26 anni qualcosina si è fatta, l'ho fatta, qualche errore, qualche caduta, qualche sbucciatura, qualche pugno, a voglia, se non si fanno esperienze. Non fidarti mai di coloro che non fanno errori, perché sono falsi. Non fidarti mai delle persone che non zoppicano, perché sono falsi. Non fidarti mai delle persone che ti dicono che non hanno problemi e che tutto sta andando bene, sono falsi. A me piace lavorare assieme a persone che zoppicano, a me piace lavorare assieme a persone che sudano, che puzzano di sudore. A me piace camminare insieme a persone che sanno far vedere non solo i propri pregi, ma anche i propri difetti, e che non li nascondono. Forse nascondono le proprie virtù, ma non nascondono i propri difetti. E io amo lavorare con queste persone, perché si lavora in maniera vera e reale. E quando Gesù condivide il suo giogo con te, lui non ti fa vedere rose e fiori davanti, lui ti dice: c'è un grande lavoro davanti. Si faticherà, si suderà, ci faremo male, però ti garantisco che la sofferenza di questo momento non è paragonabile alla gloria che ci aspetta lì. La sofferenza di questo giorno non è paragonabile con la raccolta che avremo domani. Gesù ti invita ad entrare nel suo riposo. Come? Alza le mani, chiudi gli occhi e riceverai il riposo del Signore. Amen. Ma quando mai? Il riposo del Signore ce l'hai lavorando con Lui. Amen. Non per Lui. Non per Lui. Con Lui. Sai qual è il rischio? A volte puoi lavorare per Lui senza di Lui. Sì. Quante volte l'abbiamo fatto? Quante volte abbiamo... ci siamo fermati? Dove è Gesù? Gesù è andato dall'altra parte e ti sta... è stato così. Io ti aspetto qua. Vai. Signore, pensavo di fare la tua opera, ma io non te l'ho mai detto di fare quella cosa. Ma era per il tuo regno. Quante cose ci sono da fare per il mio regno? Molto spesso ci pensiamo di lavorare per Lui e ci rendiamo conto che siamo senza di Lui. Non mi fraintendete, Lui abita dentro di noi, ma ci rendiamo conto che in quella situazione siamo entrati nell'ansia, nella preoccupazione, in quelle situazioni dove ti senti scomodo, e poi lo Spirito Santo ti parla e ti dice: io non voglio che tu sia qui. Ma come no? Come? Ho messo soldi, ho messo energie, ci ho messo la faccia. Sì, dice, è un problema tuo. Sei tu che l'hai deciso, non io. Devi essere sicuro di lavorare con Lui. Perché il vero riposo è quando tu fai ciò per il quale sei nato. Quando tu scopri il motivo della tua vera esistenza, il vero motivo della tua esistenza, lì tu trovi il riposo. Alleluia. Tu là capisci il motivo per il quale sei nato e ti alzerai la mattina dicendo, non dicendo, me, no, ti alzi la mattina gioioso dicendo, dai Gesù, portami dove dobbiamo andare, dai, andiamo. Un po' come l'asino all'entrata di Gerusalemme, no? E lo portarono, Gesù gli monta di sopra, noi siamo come gli asini. Ci svegliamo la mattina e diciamo, dai Gesù, sali su. Dai, dimmi dove dobbiamo andare. E noi andiamo dove dobbiamo andare, le persone saranno contente, applaudiranno, faranno grande festa. Ricordati che non è per te, è per colui che è sopra di te.
Alleluia!
L'asino entrò a Gerusalemme e tutti facevano festa, tutti gridavano, cantavano, e l'asino, ma sono importanti. E qualcuno fece notare l'asino, ma non è per te, è per quello che è sopra di te. Ops. Il vero riposo è quando noi comprendiamo il motivo per il quale siamo nati e lo facciamo e lo adempiamo. Amen. Il vero riposo. Chiudi un attimo i tuoi occhi, per favore. C'è qualcuno che suonava il piano qui? Please. Chiudi i tuoi occhi un attimo. Ascolta queste parole. Oppure avete una musica? Non lo so. Dai, il bue è giovane, vieni. Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati. Chiudi i tuoi occhi. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò il riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Concludo spiegando questa cosa. Qual è la differenza tra mansuetudine ed umiltà? Guardatemi un attimo. Gesù usa queste due espressioni, mansuetudine ed umiltà. Ed è la stessa espressione che abbiamo usato nel Salmo 25. Io guiderò i mansueti e insegnerò la mia via agli umili. Cos'è la mansuetudine? La mansuetudine non è altro che la capacità di lasciarsi condurre. L'umiltà è la capacità di lasciarsi insegnare. Gesù ha detto: io sono mansueto. La capacità di lasciarsi condurre. Gesù veniva condotto dallo Spirito Santo. Lui pregava, il Padre gli mostrava le cose, lo Spirito Santo gli dava la potenza per farlo. Gesù ha imparato determinate situazioni, dice la Bibbia, gli imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Tu vuoi andare in una direzione e lo Spirito Santo te la cambia. Noi resistiamo, ma se siamo onesti, noi dovremmo seguirlo. Perché il bue sta tirando verso un lato, noi vorremmo andare verso fuori, uscendo fuori dal campo. Ma c'è il bue saggio, anziano, che tira e non lo smuovi, perché lui sa come piantarsi per terra e tira dritto. La capacità di lasciarsi condurre è importantissima. In Atti 16 è scritto che Paolo voleva andare nell'Asia del Nord evangelizzare e lo Spirito Santo gli aveva. Qualche giorno dopo lui cercò di salire verso sopra e invece lo Spirito Santo glielo impedì e lo portò verso ovest. Ed è lì iniziò un movimento di Dio straordinario. Non vorremmo fare determinate cose, vorremmo andare in una determinata situazione, in una determinata direzione, e lo Spirito Santo spinge e ti tira dall'altro lato. Sei sotto il giogo di Cristo. E devi avere l'umiltà di lasciarti insegnare da Lui come si fa il lavoro. Smettiamola di pensare di sapere ogni cosa. Non pensare di sapere come si fa la mamma, o come si fa il padre, o come si fa il figlio, o come si fa a mandare avanti un'azienda. Per ogni aspetto della tua vita devi imparare a dipendere dallo Spirito Santo. Io non sono un buon padre, e non sono neanche un buon marito. Ho dovuto imparare certe cose. E nei miei fallimenti, nei miei errori e nei miei sbagli, lo Spirito Santo ha supplito in ogni errore. E nella mia lontananza da casa, Dio ha supplito all'amore a coloro che lasciavo casa. Ho dovuto imparare determinate situazioni. Si dice, c'è un detto che dice, non lasci imparato. Scusate la forzatura in italiano, grammaticale. Imparate da me, che sono mansueto come nel cuore, significa imparate ad essere mansueti. Lasciati condurre. E mentre cammini, Lui ti insegna ogni cosa. Lui non aspetta che tu impari ogni cosa per poi muoverti. Lui ti spinge in una direzione e mentre cammini tu impari. Si impara camminando. Io sono mansueto di cuore e voi troverete riposo. Riposo. La mancanza di riposo oggi e la mancanza di pace è la causa del 95% delle malattie oggi nel mondo. È stato provato scientificamente. L'ansia è la causa del 95% delle malattie. Qualunque. Pensate ad una malattia. Nel 95% dei casi è causa dell'ansia. Dovremmo imparare qualcosa sul riposo. Dovremmo imparare qualcosa sulla pace. Allora chiudi i tuoi occhi in questo momento. Semplicemente chiedi allo Spirito Santo, insegnami in che direzione andare e insegnami come farlo. Insegnami ad essere mansueto e ad essere umile. Senso di responsabilità che Dio mette nella nostra vita può non piacerci in questo istante. Oh, quello che vorrei fare non lo faccio, ho detto Paolo, quello che vorrei fare invece, quello che non vorrei fare invece lo faccio. C'è questa battaglia continua dentro di noi ed è importante che impariamo ad entrare nel riposo, se no non avremo pace. La vera pace sta nel sapere il motivo per il quale sei nato e fare l'opera con Lui. Con Lui sarai solo tante volte, sarai sola, benedetta solitudine, se questo ti porterà a fare quel motivo per il quale sei nato. Alziamoci in piedi, dai.
Poter dare quello che ho ricevuto.
ricevuto gratuitamente e darlo gratuitamente all'altro. Alleluia. Spirito Santo, voglio pregare per ogni persona qui stasera. Signore, mentre ci arrendiamo nella tua presenza, ad essere mansueti ed umili di cuore, senza orgoglio e senza pretese, senza avere la presunzione di sapere quale strada prendere, quale direzione intraprendere, senza avere la presunzione e l'orgoglio di conoscere ogni cosa. Oh, nel nome di Gesù Spirito Santo, ti chiedo di parlare al nostro cuore in questa sera. Gesù un giorno ha detto: ognuno di voi che non rinunzia a tutto ciò che ha non può essere mio discepolo. Ora, io so che Gesù è intelligente e dice cose intelligenti, non posso dire che lui, posso credere che lui dica una cosa così assurda. Come posso rinunciare a tutto quello che ho, se tutto quello che ho me l'ha dato lui? Come posso rinunciare a quello che ho se quello che ho è un dono che lui mi ha dato? In realtà Gesù stava dicendo un'altra cosa. Gesù sta dicendo: rinuncia al tuo diritto in tutto quello che hai. Tutto quello che hai è un dono, ma tu non hai il diritto di fare ciò che vuoi con quello che hai. E il vero discepolo è colui che si fa condurre, è colui che impara dal maestro. E Gesù sta dicendo: tu puoi avere tutto quello che vuoi, ma devi rinunciare al tuo diritto di fare ciò che vuoi con tutto quello che hai. Perché se rinunci al tuo diritto di fare ciò che vuoi, allora tutto ciò che hai potrebbe essere usato per la mia gloria. Se rinunci al tuo diritto sui tuoi figli, tu puoi permettere a Dio di fare dei tuoi figli dei ministri di Dio, degli uomini di Dio straordinari. E quando i tuoi figli decideranno di partire per servire il Signore, tu potrai utilizzare il tuo diritto e dire no. Ma se rinunzi a questo diritto e lasci che sia Dio a dire l'ultima parola, allora tu stai permettendo a Dio di fare qualcosa di straordinario. Quando tu prendi lo stipendio a fine mese e pensi di avere il diritto su tutti i soldi che ti sono entrati, che tu sai che sono un dono da parte di Dio, tu non permetterai mai a Dio di servirsene. Ma se tu permetti a Dio di avere il diritto su tutto quello che sta entrando nella tua tasca, allora tu potrai usare quel dono come una benedizione per altri. Se tu hai comprato la tua macchina e hai deciso di non fare salire mai nessuno con le scarpe sporche, o qualcuno che ha appena fumato, se non rinunci a questo diritto, tu avrai poche persone nella tua macchina e non sarà un dono realmente di Dio, perché non lo stai utilizzando per il regno di Dio. Ma se rinunci a quel diritto di fare ciò che vuoi con quello che Dio ti ha dato, allora quella macchina potrebbe essere un grande strumento di benedizione, di evangelizzazione, di salvezza per tanti. Comprendete quello che stiamo dicendo? Gesù non sta dicendo rinuncia a quello che hai. Gesù sta dicendo rinuncia al diritto di fare ciò che vuoi con quello che hai. In questo modo tu puoi essere un mio discepolo. Non significa che non sei un figlio di Dio. Gesù non ha mandato tutti quelli che erano lì a essere sfamati a predicare il Vangelo. Gesù ha mandato i suoi discepoli a predicare il Vangelo. Con mille difetti, ne avevano tantissimi, ma questi uomini un giorno fecero una scelta e dissero: noi abbiamo lasciato ogni cosa per seguirti. Pietro gli disse: noi abbiamo lasciato ogni cosa per seguirti, abbiamo lasciato case, abbiamo lasciato moglie, abbiamo lasciato figli, abbiamo lasciato lavoro, abbiamo lasciato terreni. Cosa ne avremo in casa? Gesù ha detto: chiunque avrà lasciato padre, madre, moglie, figli, case, terreni, ne avrà altrettanto
tranne padre e moglie. Tranne padre, l'elenco che lui fa successivamente, non ci sono né padre né moglie. E sarà benedetto 100 volte di più. E se io mi chiedessi stasera, chi vuole essere benedetto 100 volte di più? Chi è che non alzerebbe la mano? La domanda non è questa, la domanda è chi è disposto a pagare un prezzo. Amen. Alleluia. Voglio lasciare un attimo a Danilo la conclusione. Se c'è qualcuno che vuole dare questa sera la propria vita a Gesù, questo è un buon momento per farlo. Perché se sei rimasto qui ascoltando tutto questo messaggio, due sono le cose: o sei pazzo come noi, o sei stato costretto da qualcuno. Ha detto, se non vieni appunto poi non esci più, non ti do i soldi. Fine serata, guarda qua già. Alleluia, lo Spirito Santo sta parlando nei nostri cuori. Alleluia, il mondo ha bisogno di gente convinta. Il mondo non ha bisogno di evangelici. Il mondo ha bisogno di gente convinta, che abbia un motivo per vivere e un motivo per morire. Un motivo per vivere e un motivo per morire. Se non avete un motivo per vivere, io vi do un buon motivo per morire. Vi mandiamo da qualche parte a predicare il Vangelo. Se non trovate uno scopo nella vita, vi troverò uno scopo per la morte. Ve lo garantisco. Sono tanti posti in questo mondo dove si deve predicare il Vangelo, dove si rischia la vita. Amen. Preghiamo. Continuiamo a pregare.
La tua vita e la devi mettere sul tavolo della della cosa sul tavolo del sacrificio, e allora scenderà il fuoco dal cielo quando la tua vita brucerà, quando i tuoi sogni bruceranno. Allora ti renderai conto che tu sarai vivo soltanto quando morirai in Cristo, che sarai libero soltanto quando sarai libero di seguire il tuo Signore, non libero di fare quello che vuoi. Io vi posso testimoniare che ero una persona piena di paure e piena di complicazioni, una persona indegna che non aveva niente di bello in questa vita, una persona che niente e nessuno apprezzava. Non sto dicendo che oggi non ho paure, ho ancora delle paure, ma ti posso assicurare che sono molto meglio di tanti anni fa. Ti posso assicurare, non sono neanche una persona perfetta, ho fatto del male ad alcune persone, ho ferito amici che non dovevo ferire, se potessi tornare indietro non rifarei certi errori, ma ti posso assicurare che nel momento in cui ho dato la mia vita per il Signore, nel momento in cui ho messo da parte i miei desideri per fare spazio ai desideri di Dio, nel momento in cui ho dato il mio cuore a Dio e ho detto ti do il mio cuore affinché tu possa sognare i tuoi sogni attraverso il mio cuore, allora in quel momento io ho cominciato a sentirmi una persona più libera. Dio ha cominciato a liberarmi da ansie e da paure. Devo ancora essere liberata da alcune cose, ma il Signore ci sta lavorando dentro di me. Ci sono dei lavori in corso dentro di me, ma ti assicuro che sono una persona molto meglio e più libera di prima. Alleluia! Ho cominciato a splendere soltanto nel momento in cui ho messo da parte la mia vita. E mi sono sentita veramente libera soltanto quando ho messo il giogo del Signore sulla mia vita. Alleluia! C'era un predicatore, poi ti lascio la parola, c'era un predicatore nel 1700 che si chiamava John Wesley, e lui era un uomo di miracoli, era un uomo che faceva delle grosse campagne di evangelizzazione. Stiamo parlando del 1700, quando in Italia non succedeva assolutamente niente. Il massimo che si faceva in Italia si faceva, non lo so, si andava alla Madonna del Divino Amore o alla Madonna di Pompei. Ma nel 1700 John Wesley faceva campagne di evangelizzazione e un giorno un giornalista gli ha chiesto: come mai tante persone, c'è il successo nel tuo ministero, in quello che tu fai, come mai tante persone ti vengono a vedere? Qual è il segreto di quello che fai? E John Wesley gli ha risposto così: semplicemente ho dato fuoco a me stesso, ho dato fuoco alla mia vita e la gente viene a vedermi risplendere. Vuoi vedere che la gente viene a risplenderti? Devi dare fuoco alla tua vita. Devi dare fuoco alla tua vita. Devi dare fuoco alla tua vita. E soltanto in quel momento inizierai veramente a vivere. Soltanto in quel momento tu raggiungerai il tuo destino e darai veramente un senso, una dignità soprannaturale al tuo esistere qua su questa terra. Grazie Corrado.
Lascia che Dio sogni attraverso di te, lascia che Dio agisca attraverso di te, perché ci sono tante persone da raggiungere e non hai bisogno di un ministerio particolare per fare l'opera di Dio. Così come sei, con quello che hai, offrilo a Lui e lascia che Lui se ne serva. Lascia che Dio desideri attraverso di te. Lascia che Lui sogni attraverso di te, lascia che Lui agisca attraverso di te. Non significa che sarai perfetto, che non sbaglierai più. Come ha detto Lucia, abbiamo dei lavori in corso, scusate la polvere, ci sono ancora dei lavori in corso. Ma una cosa è certa, se Dio sta lavorando nella tua vita è perché glielo stai permettendo. Se glielo stai permettendo, allora vuol dire che c'è qualcosa di straordinario che Lui sta facendo attraverso di te. Quindi continua nel nome di Gesù e non fermarti. Le delusioni ci sono, continueranno ad esserci sempre, ma non sono una scusa per fermarci, sono un incoraggiamento per andare avanti. Siamo stati delusi e abbiamo noi deluso altri. Siamo stati feriti e abbiamo noi ferito altri. Non possiamo fermarci, dobbiamo andare avanti, o soli o in compagnia. Questo è il nostro destino. Meglio in compagnia.